Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi è quella di Nicola Piepoli, noto come autore di ricerche, di sondaggi. In realtà è un esperto, oltre che di statistica, se non sbaglio è una disciplina che insegna a Padova, è esperto di psicologia creativa. Adesso ci spiegherà che cos'è. Intanto benvenuto, professor Piepoli.
Grazie, sono molto onorato di essere qui tra voi.
Aggiungo come informazione che qualche anno fa fondava l'Istituto Piepoli, che oggi dirige, appunto, di cui è presidente, che si occupa appunto di sondaggi, di ricerche. E appunto i sondaggi. Partiamo dall'elemento
sì,
che la fa conoscere maggiormente. I sondaggi e la creatività dei sondaggi, perché i sondaggi, lo scopo del sondaggio è entrare nella mente delle persone, della cosiddetta opinione pubblica. Ma che cosa c'è di divertente e di creativo nella realizzazione di un sondaggio?
C'è molto o c'è poco, a seconda dei punti di vista, perché l'organizzazione di un sondaggio è una cosa, è un fatto multinazionale. Le stesse domande che noi rivolgiamo qua e che riguardano l'attuale Presidente della Repubblica o l'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, i miei colleghi della Gallup in America le fanno per il Presidente americano. Per cui io so, per esempio, che le nostre domande danno al Presidente della Repubblica una fiducia o confiance, come diciamo noi in gergo, del 58, esattamente come la Gallup dà, per quello che riguarda il Presidente americano, una fiducia di 41. Oggi, nel caso specifico, Gallup fa 1000 interviste al giorno, quindi i dati sono in contemporanea, sono in tempo reale. Noi facciamo 500 interviste alla settimana, essendo più piccolo anche il paese e quindi più gestibile in termini di campione, e con queste 500 interviste a settimana diamo gli stessi risultati.
Lei ha fatto un esempio classico appunto di una metodica di analisi che, diciamo, riduce, riassume il gradimento, per esempio, in questo caso di una persona, in un numero, è vero?
Sì.
Ecco, non si è mai sentito un po' frustrato? Non vi siete mai sentiti un po' frustrati proprio da quest'obbligo di digitalizzare, no? Le qualità della persona, del professionista, del politico, insomma, del vostro ambito di ricerca?
Ma più che frustrati ci sentiamo incuriositi. Quanto sarà letta oggi? Per esempio, è la domanda che si rivolge il capo della mia opinione, perché il servizio interno si chiama servizio opinione. Quindi il capo dell'opinione, che si chiama Tozzi, dice: ma come sarà il mercato oggi per il Presidente del Consiglio? Letta sale o scende, fa la ricerca e poi vede che, per esempio, Letta è sempre allo stesso posto, 50. È più alto di Obama. Obama è 41, è più basso del Presidente della Repubblica, perché il Presidente ha un'atmosfera che lo contorna, che è più ampia, e alla fine il risultato è standard. Posso dire in ogni caso che quello che ci interessa sono i confronti, i trend. Per esempio, Letta, che questa è una sua grande fortuna, ha un trend positivo. Ha iniziato a 45 e in questo momento è a 50. Berlusconi aveva iniziato a 58 e poi è sceso a 35.
Vada se la portata politica,
sì,
la portata politica di queste ricerche,
sì,
di
sì,
questi calcoli, no?
Sì.
Neanche ne parliamo, evidentemente.
Direi di sì. È per questo che noi
non
siamo
noti.
Non solo
perché ha fatto esempi politici,
sì,
ecco, però queste previsioni,
queste informazioni fondamentalmente
finiscono per orientare, sì, il settore che esaminano. Mi viene in mente il principio di Heisenberg in fisica: lo strumento di indagine, oltre un certo livello della realtà subatomica, altera l'esito dell'esperimento.
Sì, sì.
Ecco,
però,
questo dubbio ve lo ponete tutti i giorni,
sempre,
immagino.
Sempre.
Il fatto di dare il risultato di un sondaggio può orientare l'opinione.
Sempre. Abbiamo fatto dei sondaggi sui sondaggi per questo, in 4 paesi europei, perché siamo collegati con altri istituti in Europa e nel mondo, in altri paesi europei, in 4 paesi europei, cioè Italia, Francia, Germania e Inghilterra, abbiamo fatto un sondaggio sui sondaggi. Cioè, di quanto è mutata l'opinione pubblica in funzione dei risultati di un determinato sondaggio.
Quanto siete stati politici.
Ecco, e abbiamo visto con sorpresa non troppo positiva dei nostri ricercatori, sia noi sia i nostri concorrenti europei, che noi spostiamo pochissimo.
Ecco.
Letteralmente
non
zero.
Non vi considera nessuno, insomma.
Direi di sì. Direi che a un certo momento è l'opera di conoscenza è molto simile all'opera, non so, di un astronomo, il quale guarda le stelle e dice domani ci sarà un'eclisse di luna o un'eclisse di sole. Ecco, questo è il nostro lavoro, il lavoro degli astronomi, cioè il lavoro di coloro che documentano.
Osservatori.
Siamo osservatori.
Nicola Piepoli, ricordo, ecco, ci sta raccontando, sta iniziando a raccontarci la sua storia di ricercatore, di sondaggista, di esperto di psicologia creativa.
Allora, questo è un altro discorso.
Questo è un altro discorso, però non troppo, sì. Vorrei dire, no?
Aspetta, posso anche dirle che quando ero giovane, io, come tutti i giovani, volevo diventare qualcuno, essere noto, essere conosciuto, perché uno è noto se vuole essere noto. Questo è un dato di fatto. Cioè, se io non voglio fortemente una cosa, non l'avrò mai. Ma se io voglio fortemente una cosa, la probabilità di averla, di realizzarla, aumenta fortemente. Bene, quando ero giovane, io pensavo di diventare noto per la creatività. E invece sono diventato noto per i sondaggi.
Per i calcoli, per i numeri.
Per i sondaggi, sì.
Però i numeri non sono poi così lontani dalla sfera creativa. Il numero, la proporzione, l'armonia.
Direi di sì, anche perché la mentalità della gente, la mentalità dell'opinione pubblica è decisamente quantitativa. Cioè se io do una soluzione, perché il metodo creativo porta a delle soluzioni, risolvere problemi, problem solving, come dicono gli americani, se io do una soluzione non do numeri. Ma se io do un numero, magari quella è la soluzione.
Con che cosa giocava da bambino?
Studiavo, leggevo.
Prima di leggere?
Prima di leggere.
Con
dunque,
i mattoncini?
Mi interessavano molto i treni e in questo momento è mio cliente le Ferrovie dello Stato.
Ah, e c'è una dedica in un
sì.
Libro che ha recentemente
perfetto,
pubblicato.
Perfetto, sì.
Ecco.
Corrisponde, non mi era venuto in mente
al
che
creatore, a Mauro Moretti, creatore in Italia dell'alta velocità ferroviaria. Quindi evidentemente lei è un grande frequentatore di treni,
assoluto.
Viaggia spesso.
Oggi farò 3 ore Roma-Milano.
Quindi è un segnale di gratitudine per l'alta velocità,
sì,
per
sì,
l'inventore
perché
dell'alta velocità.
Io ho vissuto viaggi di treno di 6 ore tra Milano e Roma che a un certo momento prendevano più di mezza giornata, mentre in questo momento con meno di 3 ore uno va e viene come
allora,
andare in
certo.
Altre città vicine.
Da bambino piccolissimo, Nicola Piepoli era attratto dalla velocità del treno, del trenino, del giocattolo trenino.
E poi passavo ore e ore, ero a Torino, sono nato a Torino, passavo ore e ore a Porta Susa a vedere i treni dall'alto, perché si vedevano i treni dall'alto, quindi treni reali. E poi il treno fa parte dei miei ricordi di bambino, quando per esempio siamo fuggiti nel 1940 da Torino al sud Italia, in quanto mio padre pensava che Torino sarebbe stata bombardata e il sud Italia no.
Quindi il treno è una costante nella storia di Nicola Piepoli, sia
sì.
Dal punto di vista della velocità, sia dal punto di vista
dell'emozione,
del ricordo,
sì.
Delle strade, dei binari visti dall'alto, delle strade che si intrecciano.
Sì, lo stesso vale per i tram. Io ho avuto sempre il tram sotto casa, in questo momento a Milano c'ho il 24, a Torino avevo il 13.
Strade, binari.
Diciamo i binari, sì.
Strade
binari.
E binari. i binari appunto della creatività, quella creatività nella quale avrebbe voluto esprimersi in un certo modo, sognava di esprimersi in un certo modo da ragazzo e nella quale invece si trova ad esprimersi da adulto, da professionista, in altro imprevedibile modo, a conferma del fatto che le strade appunto, i binari si intersecano e i treni vanno dove
esatto.
devono andare.
Come diceva Moro, diciamo ci sono vite paralleli, binari paralleli, cioè strade parallele, e a un certo momento questo è sintomo di ordine.
E a proposito di questa strada primaria appunto dell'età giovanile, la creatività, uno dei motivi per cui qui in questi giorni proprio a raccontarci la sua storia Nicola Piepoli è l'uscita recente del dizionario creativo, da lui firmato insieme a Roberto Baldassari, Alessandro Amadori, Daniele Brambilla. Dizionario creativo con sottotitolo Percorsi, per l'appunto, tracce, idee e spunti per risolvere i problemi. Quindi una sì. declinazione della creatività in direzione della vita pratica.
Del problem solving, come dicono in America. Io sono stato alla scuola, all'alta scuola di creatività, l'università della creatività che è a Buffalo. E a Buffalo si insegna, che in provincia di New York, nello stato di New York c'è Buffalo, vicino alle cascate del Niagara. Bellissimo posto, una bellissima università, un campus meraviglioso. E a Buffalo che cosa si insegna? Si insegnano delle regole precise. Queste regole precise sono regole di problem solving, cioè se io applico determinati sistemi di problem solving, cioè regole di problem solving, risolvo i miei problemi nella mia famiglia, i miei problemi nel mio istituto di ricerca e i miei problemi di cittadino, sia nella mia città, che sia a Milano o Roma, non importa, sia per il paese, nell'Italia. Quindi risolvo sempre problemi, perché noi siamo dei frattali, nel senso che la famiglia è un frattale del paese, è una piccola parte del paese, è rappresentativa del paese, come una foglia è rappresentativa di un albero. E allora, se io risolvo i miei problemi, risolvo i problemi di più alto livello. In un certo senso...
Come
di
in alto,
questa...
così in basso.
Sì, così in alto, così in basso. Questa è una cosa che diceva Marco Aurelio, il nostro imperatore, che io ho visto applaudire come statua quando è stato messo un 21 aprile come modello, come copia, su al Campidoglio. Ero presente, l'applaudivano, la città l'applaudiva. Mai visto applaudire una statua, l'unica volta della mia vita. Cosa diceva Marco Aurelio? Diceva, se puoi risolvi i problemi del pianeta, dell'impero, se non puoi risolvi i problemi della tua città, se non puoi risolvi i problemi della tua famiglia e se non puoi risolvi i tuoi problemi. Quindi è una scala in discesa di tipico frattale, no? Per cui il piccolo è uguale al grande. E sei grande anche nel piccolo se risolvi i problemi della tua famiglia. La grandezza non è una cosa commensurabile in termini quantitativi, è una cosa filosofica e personale.
Mi racconta un profumo di Buffalo?
Dunque.
Un profumo degli Stati Uniti.
Le cascate del Niagara. Acqua.
Senza
acqua,
profumo.
Acqua, sì, acqua che si rovescia su te stesso. Oppure...
No, io mi aspettavo hamburger, patatine fritte.
Ma non ho odorato. Cosa che mi permette di essere dovunque, diciamo con una certa indifferenza. Vedo più che altro i colori, gli aspetti. Ecco, di Buffalo che cosa mi ricordo di più? Ma mi ricordo a 15 miglia di distanza al Canada, le città del Canada e i coniglietti che girano nei prati e che vengono accarezzati dai bambini. Direi poi le serate, le belle serate. E poi gli amici francofoni, perché Buffalo è popolata anche dai francofoni che vengono dal Canada.
Per vicinanza al Canada.
Sì, nobili. Tutti nobili, dal primo all'ultimo. Erano fuggiti nel 1792 dalla Francia perché gli tagliavano la testa e quindi sono emigrati in Canada. Quindi amici nobili con cui tuttora ho degli ottimi rapporti e con cui abbiamo fatto ottima creatività. Di creatività, quello che forse mi ricordo di più è un esercizio. Questo esercizio si chiama levitazione. gli 8-10 membri di una scuola, perché sono tante classi di circa 8-10 membri, 8-12 membri, ogni due ore si sollevano, cioè ciascuno dei partecipanti viene sollevato da tutti gli altri e tenuto in alto per un minuto. A questo punto non solo sente un grande senso di leggerezza, gli sembra di volare, ma c'è qualcosa di più. Sente che solo col gruppo può esserci, solo col gruppo può vivere.
Che bello! Complimenti. Complimenti all'inventore di questa
tecnica. Sì, la levitazione. Penso che l'abbia inventata Osborne, che è la O di BBDO, nel 1931.
Tornando al dizionario creativo di Nicola Piepoli, l'ultima cosa che ci si e che è costruito come un dizionario in ordine alfabetico, però gli autori raccomandano di leggerlo come una raccolta di spunti in apertura. Tornando al dizionario creativo e all'attenzione per la creatività, la sua veste pratica di capacità, di possibilità di risolvere i problemi, dai più piccoli, i più circoscritti, ai più planetari. Ecco. Paradosso contemporaneo. Intanto, un momento, sembrerebbe strano trovare un manuale a questo punto di creatività annesso appunto alla possibilità di risolvere dei problemi. Tendenzialmente pensiamo, attribuiamo la creatività soltanto ai grandi geni creativi, da Leonardo, Einstein, Chopin, che ne so. Mentre invece qui appunto si compie questa operazione di questa traduzione, no, quotidiana della creatività, soprattutto, devo dire, per i nostri ascoltatori, in funzione delle aziende, vero? Sì. È stata pensata proprio nell'ambito del marketing, quindi dell'imposizione di determinati prodotti.
Ha trovato più spazio nell'area del marketing, però l'area della promozione, l'area, diciamo, del personale, come gestire il personale, come gestire se stessi nell'ambito lavorativo ha molta importanza nel pensiero creativo.
La domanda era questa: il pensiero creativo appunto nella nostra quotidianità di lavoratori, di professionisti, di anche semplicemente di persone comuni, insomma, è oggi messa a durissima prova e paradossalmente proprio, a mio parere, magari un parere personale, dall'inflazione degli spunti creativi, perché grazie al proliferare dei mezzi abbiamo infinite possibilità di ispirarci, di inventare soluzioni o anche di creare dal nulla. E tuttavia proprio questa saturazione ci pone a volte in uno stato di inebetimento, di inattività. Come la vede il professor Piepoli, psicologo?
E dunque la vedo come i monaci zen, cioè devi avere in mente un obiettivo e puntare tutto su quell'obiettivo.
Ma il punto forse è proprio questo, la mancanza di obiettivi oggi.
L'obiettivo uno se lo deve procurare. E Chetwin, che era un esploratore del presente, ha scritto un libro intitolato Che ci faccio qui? Che ci faccio qui?
Chetwin è il viaggiatore, l'esploratore, la Patagonia.
Chetwin, sì, lui. Era un amico di mio figlio. E direi il problema esposto da Chetwin è questo: che ci faccio qui? Cioè, se non ho un obiettivo, se non ho una meta, se non ho una fede, che ci faccio qui? Cosa descrivo? Come vivo? Trovo lo scopo? E dopo aver trovato lo scopo, lo riempio della mia fede e vado verso quello scopo. Ci vuole uno scopo, un Tao, una via. Come dicono i monaci Zen, ci vuole la via. Trova la via e poi dopo troverai la soluzione per poter percorrere quella via.
Lei che ha a che fare con i numeri, con le vie, i binari, le strade che si intersecano, i treni che guardava da bambino, le vie dei numeri, le vie dei sondaggi, percorsi digitalizzati, delle opinioni, dei grafici, eccetera. E che cercando di numerificare tutto questo, arriva a creare delle tabelle, delle previsioni. Che cos'è armonia?
Armonia e azione senza sforzo. Così diceva Goethe. E io sono assolutamente in quel tipo di filosofia. È solo nell'azione che c'è armonia. E l'azione, se è azione senza sforzo, quindi azione armonica, a un certo momento è azione creativa. A questo punto ci sono delle regole per l'azione creativa e per il pensiero creativo. Sono regole precise, esattamente come esiste il discorso del metodo di Cartesio. Così esiste il discorso della creatività. Regole precise. La prima regola è accettare tutto. Accettare, l'accettazione. Siamo immersi,
è la prima voce, infatti,
siamo immersi nell'informazione, abbiamo milioni o miliardi di informazioni, accettiamo questi milioni e miliardi, senza criticare, cioè senza dire, senza selezionare a priori, accetti tutto. Dopo, e quindi crei un mondo di informazione che, se vogliamo, è aperto, nasce da un punto e poi si divarica e giunge, è un triangolo, più accettiamo l'informazione e più questo triangolo si amplifica.
Secondo?
Il secondo è seleziona l'informazione, in gruppo, attraverso delle votazioni, attraverso dei giudizi personali e così via, seleziona l'informazione che è decisiva per risolvere un problema.
Il problema, terzo?
A questo punto, eseguilo, percorri la via.
L'hanno mai sollevata?
Tante volte fisicamente.
Ho provato quella sensazione.
Sì, sì. È bellissima. Direi che si potrebbe fare anche qua con lei e i suoi collaboratori.
Ci avviamo a conclusione di questo piacevole incontro. Io, per salutarla, professor Piepoli, vorrei farle una domanda un po' personale. Quando la sera va a dormire, prima di chiudere gli occhi, qual è l'ultima cosa che guarda? Un libro, una foto sul comodino, la finestra?
Dipende, perché...
Lei cambia spesso casa,
sì,
certo.
Un po' vivo a Roma, un po' vivo a Milano e un po' vivo a Buffalo, sì, a Parigi, sì, a Berlino e via di questo
Però
passo.
Però c'è un'immagine preferenziale.
Dunque,
che l'accompagna.
Se sono fuori di casa, della mia casa base archetipica che è Milano, l'ultima immagine è un'immagine televisiva. Mi vedo un telegiornale. Ormai i telegiornali sono 24 ore su 24 in tutti i paesi.
Ninna nanna col
per
TG,
cui
va bene.
Vedo una scena, spengo,
sì,
e mi addormento. Mi addormento pressoché subito, verso le 10:30. E diciamo anche ieri sono stato a casa d'amici. Il capo del marketing dell'Alitalia, Arciulo, e gli altri miei amici sono rimasti lì fino alle 2 e io alle 10. Bene, sono andato a casa in taxi. È normale per me andare a casa e dormire a una certa ora. Se viceversa sono a casa mia, tendenzialmente do uno sguardo a mia moglie, che è accanto a me, e chiudo gli occhi.
Grazie, professor Piepoli, per averci raccontato la sua storia, sia pure così per piccoli grandi cenni, per averci raccontato delle strade che hanno intersecato la sua esperienza professionale che osservava da bambino, dall'alto, da porta, dalla stazione di Torino.
Di Porta Susa.
Da Porta Susa.
Attualmente è totalmente diversa.
Certo.
Moretti l'ha fatta a modo suo.
Grazie all'alta velocità.
Ha inventato la stazione del futuro. Ma all'epoca la stazione era del passato, era dell'Ottocento.
Più romantica, più ottocentesca. Grazie, sì, professor Piepoli. Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.